tempi obbligati a farvi danni di questa sera. Il Vangelo e le elezioni del nuovo consiglio pastorale di questa comunità. Il Vangelo ci porta al centro, al cuore della vita cristiana. Risponde alla domanda: ma quanto uno di noi è cristiano? La risposta è: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: amerai il tuo prossimo come te stesso. Approfondiamo questi comandamenti, questi comandamenti. Amerai, così comincia. Questo verbo è decisivo per capire la vita cristiana, per capire il cristianesimo. La fede cristiana è amare insieme Dio, se stessi e i prossimi. Credere è amare. Molti cristiani l'hanno dimenticato, lo stanno dimenticando. Chi è cristiano è un credente, participio presente, qualcosa che ti capita oggi. Chi è cristiano? Un amante, qualcuno che oggi, in questo momento, ama e cerca di amare. Ma si vede che noi, ciascuno di noi, è un credente. Si vede che ciascuno di noi è un amante. Amare il Signore, Dio tuo. La fede è per noi cristiani un legame dolcissimo e fortissimo con il Signore Gesù. Ci porta a questa strada il bellissimo salmo responsoriale. Ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore, mio Dio, mia rupe in cui mi rifugio, mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo. Amerai il Signore Dio tuo. Chi ci conosce, chi vede noi, vede gente che sa amare e che ama Dio. La gente capisce che ciascuno di noi ha un'amicizia con Dio, ha una relazione con Dio. E la spiamo. Possono essere le vacanze, la domenica, lì si vede se uno ha una relazione con Dio, ha un'amicizia con Dio. Amerai il prossimo uomo. Il secondo poi è simile a quello: amerai il prossimo uomo come te stesso. Ora c'è un legame indissolubile tra l'amore a Dio, l'amore a se stessi e l'amore al prossimo. E questa saldatura potentissima, indissolubile, tra l'amore a Dio, l'amore al prossimo e l'amore a se stessi è la novità stupenda, formidabile del cristianesimo. Credere e amare. Ora, quando uno ama poco il prossimo, vuol dire che ama poco Dio. Di più, la prima lettera di Giovanni ci dice: se non ami il prossimo che vedi, come puoi amare Dio che non vedi? L'amore al prossimo è veramente l'estasi e il tormento, il paradiso e l'inferno della fede cristiana, che tutti i giorni ci prova a amare il prossimo, le persone che stanno accanto a noi, le persone che incontriamo, e dove nella parola incontro, proprio c'è dentro, contro, per dire com'è difficile stare con gli altri, camminare con gli altri. Estasi, se il rapporto con l'altro va bene, diventa già paradiso, ma se il rapporto con l'altro va male, diventa inferno, diventa tormento. Capite cosa vuol dire questa saldatura indissolubile tra l'amore a Dio e l'amore al prossimo? Due conclusioni. La prima è: dell'amore al Signore Gesù e l'amore a se stessi e l'amore al prossimo, cioè è l'amore che ci fa cristiani. Ma questa idea che da 21 secoli attraversa la storia e viene tante volte dimenticata dai cristiani. Questa idea non è passata nella vita di molti cristiani. Lo dice bene il testo di oggi. Attenzione, molti cristiani si fermano al culto, ma l'anima dell'esperienza cristiana è l'amore. Noi valiamo quanto amiamo. Questa è la prima idea. È l'amore che ci fa cristiani. Noi più siamo capaci di amare, più abbiamo l'arte di amare Dio, se stessi e il prossimo, più siamo cristiani. E la seconda conclusione è questa. Oggi molta gente si domanda lo scopo della vita, il senso della vita. La risposta cristiana è questa. Ogni mattina noi ci alziamo per amare Dio, per amare noi stessi e per amare il prossimo, insieme. Una piccola conclusione veloce, l'ultima battuta, amerai, questo verbo è assoluto, quindi indica qualcosa da fare ogni giorno, domani, oggi occorre coltivare questa bella amicizia con il Signore e questo farsi nostro, quindi è un buon cammino dentro la strada dell'amore. Quindi al primo punto, secondo punto, le lezioni che avremo il 16 di ottobre in Vimercate e in Curano. Sui muri e sui giornali della città comparve uno strano annuncio funebre. Con profondo dolore annunciato la morte della parrocchia di Santa Eufrosia. I funerali avranno luogo domenica alle ore 11. La domenica, naturalmente, la chiesa di Santa Eufrosia e la affollata come non mai, non c'era più un solo posto libero, neanche i piedi. Davanti all'altare c'era il catafalco con una bara di legno scuro, Vi parlo per un giorno un semplice discorso. Non credo che la nostra parrocchia possa rianimarsi e risorgere, ma dal momento che siamo qui quasi tutti, voglio fare un estremo tentativo. Vorrei che passaste tutti davanti alla bara a dare un'ultima occhiata alla defunta. Sfilerete in fila indiana, uno alla volta, e dopo aver guardato il cadavere uscirete dalla porta della sacrestia. Dopo che vorrà urlare entrare dal portone della chiesa per la messa. Il parroco apre la casa. Tutti si chiedevano chi ci sarà mai dentro, chi è veramente il morto. Cominciarono a sfilare lentamente come noi per la comunione. Ognuno si affacciava alla bara, guardava dentro, poi usciva dalla chiesa, uscivano silenziosi, un po' confusi, perché tutti coloro che volevano vedere il cadavere della parrocchia di Santa Eufrosia e guardavano nella bara, vedevano in uno specchio appoggiato sul fondo della cassa il proprio volto. Ecco, le lezioni del consiglio pastorale possono diventare per tutti noi un esame di coscienza sulla nostra partecipazione alla vita di questa parrocchia. È veramente questa parrocchia la mia seconda famiglia, perché questa è l'idea. Libertà uguale partecipazione, fede uguale partecipazione. Alla beata Madre Teresa di Calcutta fu richiesto una volta di dire quale fosse secondo lei la prima cosa da cambiare della Chiesa. Guardiamo la Chiesa, che cosa dobbiamo cambiare? Risposta di Teresa di Calcutta. Lei e io, disse al giornalista. Questo piccolo episodio rende evidenti due cose. Da un lato, che Teresa intendeva dire che la Chiesa non sono soltanto gli altri, la gerarchia, il Papa, i preti, i vescovi, ma tutti noi battezzati. Ma insieme, anche l'altra cosa, c'era bisogno di un vero cambiamento, di una vera conversione di tutti noi. Chi deve cambiare? Tu e io. E allora una parrocchia grande, una parrocchia bella, se i cristiani di questa parrocchia sono belli e grandi. Oggi è l'ultimo giorno, questa raccolta delle caricature. Guardatevi dentro, guardatevi attorno, proponete qualcuno. Cerca anziani, adulti, giovani. Dico adesso alcune parole, ciascuno provati, guardi se stesso, dica ma io sono dentro questo cammino di cristianesimo adulto, maturo, ricchi di Spirito Santo. Quanti cristiani vivono con lo Spirito Santo, hanno questa coscienza, appassionati per la Chiesa, che vogliono bene alla Chiesa come la madre, che sentono dentro questo corpo della Chiesa, affiatati con i pastori. Vogliamo bene ai nostri preti, esperti in umanità, gente viva, che fa la vita degli altri, che ama la vita, missionari nel cuore e nella vita, punti di riferimento, gente amata dagli altri, questo è importante. Un leader deve essere amato, sono porta a casa risultati, capaci di lavorare insieme, in modo da rendere sempre più questa città di mercati una città luminosa, giusta, bella, vivace, ospitale. Questo è il cammino di una parrocchia, di una comunità dentro la città, a servizio, perché sia più bella questa città, più giusta, più fraterna. Basta così, non voglio tediarvi. Una comunità è bella quando ognuno vive e regala con generosità il suo dono. Questa è la scelta da fare. Che ciascuno dica, presente, io ci sono e voglio camminare con gli altri.